Allora, abbiamo visto alla fine di capitolo 28, no, il Signore appare a Giacobbe, il Signore rinnova la promessa che ha fatto già Abramo a Giacobbe, suo nipote. E dopo aver visto questa scena celeste, la scala che scende dal cielo, il Signore che fa questa proclamazione, il Padre che fa questa proclamazione dal cielo verso Giacobbe, vediamo in versetto 20, in risposta a tutto quello che il Signore ha fatto, in risposta a tutto quello che il Signore ha detto, poi Giacobbe fece un volto dicendo: se Dio sarà con me e mi proteggerà durante questo viaggio che faccio, se mi darà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e ritornerò alla casa di mio padre in pace, allora l'Eterno sarà il mio Dio. Come generoso Giacobbe. E come ho detto, penso che il Signore, no? Immaginiamo il padre in cielo, no? Dice: angeli, avete sentito? Giacobbe vuole che io sono suo Dio. Facciamo una festa. Un giorno memorabile in cielo. Mentre Giacobbe ha capito ben poco di chi Dio è. E quindi Dio dovrà fare un lavoro nella sua vita. Abbiamo visto anche domenica scorsa, Genesi 31, che Giacobbe poi è un uomo trasformato. Lui in capitolo 31 ha capito che è il Signore e lui ha capito chi lui è. È suo posto. E io credo, almeno è stata la mia esperienza, che ognuno di noi dobbiamo fare l'esperienza che ha fatto anche Giacobbe. Perché finché noi, come credenti, non abbiamo sperimentato la fine di noi stessi, noi non possiamo sperimentare l'infinità di Dio. Finché ancora siamo noi con furbizia, con la nostra intelligenza, con la nostra capacità a gestire la nostra vita, noi non sperimenteremo la potenza di Dio, i miracoli di Dio. E solo quando noi arriviamo alla fine delle nostre risorse, alla fine di noi stessi, in cui possiamo confidare unicamente nel Signore che risuscita i morti, allora lì vedremo la gloria di Dio. Lì cominceremo veramente a sperimentare la vita di Dio in modo abbondante. E quindi il Signore deve fare un lavoro dentro il cuore di Giacobbe. E vedremo in capitolo 29 che lui userà uno uguale a Giacobbe, anzi peggio di Giacobbe. Abbiamo appena letto Giacobbe che fa affare con Dio, no? Signore, se tu mi dai da mangiare, mi dai da vestire, mi porti qui e lì, mi proteggi, allora avrai il privilegio di essere mio Dio. E poi, non è la fine della mia generosità, Signore? Versetto 22, e di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima. A volte nella chiesa, quando si parla della decima, no? Alcuni, cosa? Pensiamo che dare la decima è una cosa così grande, così, io non potrei mai dare 10% al Signore di tutti i miei beni. Ma questa storia di Giacobbe, io vedo, e sarò sincero, secondo me Giacobbe è molto taccagno nel dire: io ti darò 10%, come io ti darò il minimo che posso darti. Quando in realtà io credo che l'atteggiamento di un figlio di Dio deve essere: Signore, tutto quello che io ho è tutto quello che io sono. Giusto? Poi magari il Signore dice: prendi indietro 1000%, prendi indietro 90%, 100%. Perché sapete, Dio vuole che noi abbiamo un cuore, con un cuore che ha l'atteggiamento giusto davanti a Lui, che abbiamo le cose nella giusta prospettiva. Ricordate la storia di Salomone? Quando il Signore ha chiesto a Salomone: cosa vuoi da me? cosa vuoi che io ti do? E io penso che qualunque umano, no, è come, un po' come il gene, no, di Aladino. Allora hai tre richieste. Il Signore non ha detto che Salomone deve chiedere solo cose belle, no, sfamare il mondo. Chiedimi quello che desideri. No? Vuoi ricchezza, vuoi potere, vuoi fama? Ricordate la risposta di Salomone? Lui ha chiesto al Signore saggezza, lui ha detto: Signore, dammi saggezza che io posso governare il tuo popolo. E ricordate la risposta di Dio. Il Signore era così contento, perché Salomone poteva dire: Signore, voglio una stanza piena di oro. No? Voglio 10.000 cavalli, voglio un palazzo reale, voglio 1.000 mogli. Ma lui non ha chiesto questo, lui ha chiesto saggezza. E Dio era così contento che lui ha chiesto una cosa non per se stesso, perché ricordiamo, lui ha detto: dammi saggezza che posso governare il tuo popolo. Quindi Salomone non pensava di se stesso, pensava del popolo di Dio, dell'opera di Dio. Il Signore era così contento, lui disse a Salomone: io ti darò quello e ti darò anche quello che non hai chiesto. Io ti benedirò anche materialmente, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete che Dio ci vuole benedire. Lui vuole benedire ognuno di voi. Ma lui vuole che abbiamo un giusto prospettivo riguardo le cose. E quindi adesso Giacobbe, in capitolo 29, comincia il viaggio verso, o continua il suo viaggio da Betel verso Padan Aram, verso suo zio Labano. E ricordate quando ha lasciato la mamma, la mamma disse a Giacobbe: da mio fratello Labano, sarai lì poi quando è passato la collera di tuo fratello, poi io ti chiamo, poi saremo tutti insieme una famiglia felice, no? E anche Giacobbe non sa che lui trascorrerà 20 anni, più di 20 anni, non vedrà più sua madre e padre, e saranno 20 anni duri, difficili, anche benedette, perché sapete, anche quando noi magari siamo furbi o siamo disubbidienti, non è che il Signore ci abbandona completamente, perché il Signore non ci ha preso con voi fino alla fine di questa età, se siete bravi. Così ha detto? Cosa ha detto? Il Signore ha messo qualche condizione su questo "io sarò con voi"? Non lo trovo. È come noi genitori con i nostri figli: io sarò tuo papà finché sei un bravo bambino. Quanto tempo saremo papà di questi figli? Neanche un giorno, forse. E quindi anche il Padre Celeste è così con noi. Il Signore è con Giacobbe, il Signore benedisce Giacobbe, ma il Signore deve sradicare dal cuore di Giacobbe la sua indipendenza, la sua autosufficienza, la sua cercare sempre di, con furbizia, arrangiarsi nella vita. E quindi il Signore porterà Giacobbe sotto uno che è più furbo di lui. E io ho visto nella mia vita che tante volte Dio usa dei specchi nella nostra vita. Lui ci metterà a fianco un fratello e una sorella che ha i stessi difetti di noi. Avete notato questo fatto? Solo a me è capitato questo fatto. Solo a me? Non ci credo. E quindi Giacobbe si mise in cammino, andò nel paese di Oriente, guardò e vide un pozzo, un campo, e là vicino tre greggi di pecore accovucciate, perché da quel pozzo abbeveravano le gregge, e la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Là si radunavano solitamente tutte le gregge. Allora i pastori brotolavano via le pietre dalla bocca del pozzo e abbeveravano le pecore. Poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. E Giacobbe disse a loro: fratelli miei, di dove siete? Essi risposero: siamo di Aran. Allora egli disse a loro: conoscete voi Labano, figlio di Nahor? Essi risposero: lo conosciamo. Egli disse a loro: stai bene? Essi risposero: sta bene, ed ecco suo figlio Racaele che viene con le pecore. Egli disse: ecco, è ancora pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e poi andate a pascolare. Ma essi risposero: non possiamo finché tutte le greggi siano radunate. E abbiamo rotolato via la pietra dalla bocca del pozzo. Allora faremo bere le pecore. Egli stava ancora parlando con loro quando giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché egli era una pastora. Quando Giacobbe vide Rachele, figlio di Labano, fratello di sua madre, le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo, abbeverò il greggio di Labano, fratello di sua madre. Allora Giacobbe baciò Rachele, alzò la sua voce e pianse. Quindi Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente di suo padre, che era figlio di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano udì le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo condusse a casa sua. E Giacobbe racconta a Labano tutte queste cose. Allora Labano gli disse: tu sei veramente mia ossa e mia carne. Ed egli rimase con lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario. Or Labano aveva due figli, la maggiore si chiama Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi languidi, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Labano rispose: è meglio che la dia a te piuttosto a darla a un altro uomo. Rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che lei portava. Secondo i libri che ho letto io, anticamente di solito si poteva servire per 1 o 2 anni per avere una donna in sposa. E infatti vediamo che Labano non ha detto: devi servire 7 anni per la figlia. È stato Giacobbe. Infatti lui era talmente innamorato di Rachele, proprio ha perso la testa, no? Io ti servirò per 7 anni, basta che ho la diva di Hollywood, no? Perché Lea, sì, era carina, ma Rachele era una bomba, no? E la Bibbia dice che era di bell'aspetto, era... no? Veniva da Cinecittà, Rachele. E lui aveva perso la testa. Lui, zio Labano, 7 anni servirò per avere Rachele. Voi un po' conoscete la testimonianza di me e Silvana, giusto? No, io sono dall'America, andato in India. Dopo l'India sono venuto qui in Italia. Ho conosciuto Silvana. Ci siamo innamorati. Io ero qui in Italia 1 anno e dopo 1 anno sono tornato in India. E quindi noi scrivevamo delle lettere. Io cercavo di scrivere in italiano. Immaginate, no? Che ancora non sono molto meno bravo a scrivere che leggere in italiano, quindi immaginate. e lei scriveva a me in inglese. Io posso capire Giacobbe, perché anche io ho perso la testa per Silvana. E pensate che io in India svolgevo il ministero di evangelista itinerante con un gruppo di missionario, e quindi non è che avevamo una casella postale che viaggiava con noi in India. Noi avevamo un casello postale con Operation Mobilization a Bombay, e a volte noi eravamo dall'altra parte dell'India e ci voleva un giorno e mezzo di treno solo per andare a ritirare la posta. Quindi a volte non vedevamo la posta per un mese e mezzo, 2 mesi. Quindi potete immaginare, no? Se io andavo a prendere a ritirare la posta e c'era una lettera dell'Italia, quanto ero contento. E se non c'era una lettera, quando ero scontento. E mi ricordo, eravamo nella città di Pune, in Maharashtra, vicino a Bombay, e io non volevo aspettare più di sposarmi, ormai per un americano ero vecchio, avevo forse 29 anni. E un po' litigavo col Signore, ho detto, Signore, non è giusto. Io non ho il dono di scapolo, Signore. Io ardo. Io ho bisogno di una moglie. Non è giusto. Voglio mia moglie. E devo confessare, io ero un po', non arrabbiato, però un po' scocciato col Signore. Perché io volevo sposarmi, avevo questa esigenza. Come Paolo dice in 1 Corinzi 7, se un uomo arde, si sposa. Anche parlavo prima con un signore, prima del culto, il fatto che anche molti sacerdoti, no, non hanno il dono di essere scapoli da Dio, e quindi sono frustrati e poi commettono peccati, magari quando dovrebbero sposarsi e avere una famiglia, come la parola di Dio dichiara. E quindi io ero lì a litigare un po' col Signore quella mattina, e indovinate dove io stavo leggendo il libro di Genesi ogni mattina. Indovinate, sapete lo Spirito Santo quando ti deve parlare, no? Proprio ti dà l'ascia in testa, no? Perché la sua parola arriva fino al midollo. La mia lettura per quella mattina, che io ero un po' irritato con Dio, riguardo il fatto che io stavo aspettando tutto questo tempo a sposare mia moglie, la mia lettura era capitolo 29 di Genesi. E ho letto questo passo, così Giacobbe serve 7 anni per Rachele, e gli parvero pochi giorni per l'amore che la portava. E il Signore mi ha parlato in questo momento, lui ha detto, Craig, tu sei ansioso perché tu hai concupiscenza, ma il vero amore può aspettare. Se tu veramente ami Silvana, tu potrai aspettare per lei, se è vero amore. E quindi tutte le sorelle single, se lui non è disposto ad aspettarti, non è vero amore. Scappi. Perché quel ragazzo vuole solo adempiere le sue esigenze carnali. Ma se uno ama veramente, può aspettare. E alla fine ho dovuto aspettare, dovevo servire mio Labano, non per 7 anni, anche se la cosa buffo è che io mi sono sposato a Silvana quando avevo trascorso 7 anni in Cristo alla risposta. Coincidenze? Boh. E quindi Giacobbe è d'accordo, quindi versetto 21. Poi Giacobbe disse a Labano, dammi mia moglie, poiché il mio tempo è compiuto e lascia che mi accosta a lei. Allora questa frase, mio tempo è compiuto, letteralmente i miei giorni sono compiuti. Non dice i miei anni sono compiuti, i miei giorni. Io sono convinto che lui era lì, e allora il settimo anniversario di Labano, oggi è il giorno, no? Contava. Credimi, anche io contavo i giorni prima di sposarmi con Silvana. E quindi lui dice, dammi mia moglie, 7 anni ti ho servito. E sicuramente lui è tutto contento, no? Solo un altro 30 giorni. Solo 2 settimane, solo 7 giorni. Domani è il giorno. Alleluia! Finalmente posso abbracciare quella diva di Hollywood. Sarà mia. Non lo so. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e fece un convito. Allora, questo è interessante perché l'usanza futura del popolo ebraico sarà che prima lo sposo viene a rapire la sua sposa, loro vanno per 7 giorni nella casa che lui ha preparato per consumare il matrimonio. E dopo questi 7 giorni che lo sposo e la sposa si appartano da solo, poi viene il convito, la cena delle nozze, in cui vengono presentati sotto questa capanna che si chiama ciuppa a tutte le famiglie, ecco lo sposo e la sposa. Ma si vede che nel tribù di Labano era un'altra usanza, o forse era solo una furbizia di Labano. Facciamo prima la festa di addio bacolato, si dice così? Addio celebato. Addio? Addio celebato. Ecco. Quindi lui dice, nipote mio, facciamo un addio celebato, no? Chiamerò tutti gli uomini, faremo festa, canteremo, no? L'ultimo giorno di libertà, no? E sicuramente, altro che a mangiare, cosa facevano le feste? Si ciucavano. Guarda che questa storia è così piena di ironia. Neanche ironia. Però vedremo che Giacobbe viene ingannato con il stesso metodo che lui ha usato con suo papà. Perché in Genesi 27 e 25 è scritto anche che Giacobbe non solo ha portato questi pecore preparato da Rachele, Rebecca, come una finta cacciagione, ma è scritto che anche ha portato il vino e l'ha fatto bere il vino suo papà, no? Stordiamo un po' papà, così lui è già mezzo cieco, no? Lo facciamo bere un po' di allegria e lui non capirà più chi sono io. Quindi anche Labano fa questa festa prima di dare a Giacobbe sua moglie. E non è scritto che Giacobbe è subriaco e non voglio dire quello che la scrittura non dice. Però, sai, quando uno è un po' brillo, magari non... Quindi Labano prepara Giacobbe con questa festa. Ma quando fu sera, egli prese sua figlia Lia e la condusse da Giacobbe che entrò da lei. Labano diede inoltre la sua serva Zilpa per serva Lia suo figlio. L'indomani mattina, ecco che era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: cosa mi hai fatto? Non è forse per Rachel? Perché dunque mi hai ingannato? Come ha ingannato Giacobbe suo papà? Nel buio di una tenda, dopo una festa, dopo il mangiare, dopo il bere, ha ingannato Isacco. E quindi lui stesso sarà ingannato. Dopo aver bevuto, mangiato, va nel buio della tenda, c'è lì una pelle. Loro consumano e non si accorge, per questo penso che avrà bevuto un po', perché il giorno dopo, no? Pensate, che sveglio, chi è questa? Padre di Giacobbe, zio, tu mi hai ingannato! C'era un profeta. Non è buffo quando noi a volta siamo indignati quando uno ci fa qualcosa? Noi lo facciamo, siamo molto misericordiosi. Guardiamo un secondo in secondo Samuele la storia di Davide. Ma voi conoscete già questa storia, ma per chi non lo conosce lo vediamo brevemente. Secondo Samuele, versetto 1. Questo è dopo, per chi non conosce la storia, era il tempo di guerra, Davide doveva andare in guerra, invece di andare in guerra lui è rimasto a casa sua, invece in chiesa lui era a casa a guardare i film pornografici. E lui vide Bathsheba che va al tetto, mentre chiama la relazione adultera, mentre Uria, suo marito, taglia. Lei rimane incinta. Conosciamo la storia, no? Quindi lui, per coprire il primo peccato, deve inventare altri peccati. Quindi chiama Uria, cerca di farlo ubriacare, vede che è una corrente, ingannare col vino. Così Uria dormirà con sua moglie e nessuno si accorgerà quando verrà fuori la pancia. Invece Uria, che è un uomo di Dio, e questo è bello perché Uria, anche ubriaco, ha ancora timore di Dio. È un uomo così timorato di Dio che anche quando è ubriaco dice: come io posso tradire i miei uomini? I miei uomini sono nei campi, sono lontano dalla loro famiglia. Io non posso andare a dormire con mia moglie. Questo è il cuore di un vero pastore, no? Che lui guida per l'esempio. E quindi il piano di Davide non funziona, e quindi lui manda una lettera di mettere Uria in mezzo alla più furiosa parte della battaglia e poi ritirare le truppe da lui in modo che lui è da solo contro i nemici, e infatti lui poi viene ucciso. E leggiamo in versetto 26 di capitolo 11: quando la moglie di Uria udì che Uria suo marito era morto, fece cordoglio per suo marito. Terminato il lutto, Davide la mandò a prendere accolse in casa sua. Egli divenne sua moglie e parte di un figlio, ma ciò che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Poi l'Eterno mandò a Davide Natan, e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di gregge e di mandrie, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito. Essi era cresciuto insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa. Amava veramente questa pecora. dormendo sul suo seno, era per lui come una figlia. Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco, questo rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnello di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Una cosa terribile. Allora l'ira di Davide si acceso grandemente contro quell'uomo e disse a Nathan: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Egli pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver fatto un tale cosa e non aver avuto pietà. Quindi Davide stesso pronuncia la sua stessa condanna. Sapete che Dio, non c'è niente nascosto al Signore. Lui sa prendere cura di noi. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalla mano di Saul. Ti ho dato la casa del tuo Signore, ho messo nelle tue braccia le danne del tuo Signore, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo, io ti avrei dato molte altre cose, perché tu hai disprezzato la parola dell'Eterno. Facendo ciò che è male ai suoi occhi, tu hai fatto morire con la spada Uria l'Iteo, hai preso per moglie sua moglie e l'hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria l'Iteo per essere tua moglie. Una storia molto triste, ma è una storia molto importante per noi, di comprendere anche noi fratelli, quello che noi seminiamo, noi raccoglieremo. Anche nella storia di Giacobbe, lui ha fatto ubriacare suo papà, Laban probabilmente l'ha fatto ubriacare lui. Lui ha ingannato suo padre nel buio di una tenda, Laban ha ingannato lui nel buio di una tenda. E anche qui in Genesi 29, la risposta di Labano all'ira di Giacobbe. Labano rispose, versetto 26, non si usa fare così nel nostro paese, dare ciò la minore prima del maggiore. Ah sì, avevo dimenticato di dirti, Giacobbe, che nella nostra cultura la prima figlia si deve sposare prima. Mi ero scordato di dirtela. Prima che hai servito 7 anni. In questi 7 anni mi è sempre... Volevo dirtela, ma è sempre fuggito questo pensiero. Perché Laura dice, ecco, 7 anni per Lea, aggiungiamo un altro 7 anni di lavoro gratis. Ancora in molte culture asiatiche c'è questa usanza ancora. In India, quando ero lì, anche loro hanno l'usanza che la prima deve sposare prima degli altri. E quindi anche qui c'è una grande ironia, perché Giacobbe cosa ha rubato di Saul? La primogenitura. Quindi il Signore dice, tu devi sposare prima la primogenita. No? C'è una grande ironia in questo, no? Lui ha rubato la primogenitura, il Signore dice, ti sposi la primogenitura. Che vedremo nei prossimi studi, no? Che forse lì era la scelta di Dio per Giacobbe. Lui aveva ha visto la bellezza di Rachele. Ma forse la scelta del Signore per lui era proprio Lia. In Galati capitolo 6, versetto 7 e 8, Paolo ci scrive: Non vi ingannate, è meglio che lo leggo dalla Bibbia perché, ecco, Galati 6. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Ora non ci perdiamo di anima nel fare il bene, perché se non ci stancheremo, raccoglieremo a suo tempo. Queste sono leggi spirituali, principi spirituali che sono in atto anche questa mattina. Quello che noi come credenti seminiamo, noi raccoglieremo. Vi faccio una domanda. Dio, quando si è pentito dopo aver commesso adulterio, dopo aver ucciso Uria, è stato perdonato da Dio? Secondo voi? Sì? Sì, io credo di sì. Però, nonostante che Dio abbia perdonato lui, la profezia di Nathan si è verificata, perché Nathan dice: come tu hai fatto questo, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Quindi Dio ha perdonato i peccati di Davide. Non è che lui ha perso la salvezza per quello che ha commesso. Però lui raccoglierà per il resto della sua vita le conseguenze del suo peccato. E anche Giacobbe, per 22 anni, lui raccoglierà il frutto dell'inganno di suo papà. Quello che noi seminiamo, raccogliamo. Sapete che io ogni anno faccio l'orto? E sì, maggior parte delle piante compro le pianticelle piccole, già cresciuti. Però l'insalata taglio, bisogna seminare, perché sapete, non gli uccelli. Quindi ho semi di insalata taglio e indovinate chi è fuori dalla terra? Pomodori. No, è venuto fuori insalata a taglio. I ragazzi della scuola biblica hanno pulito il giardino indietro di nuovo e hanno seminato semi di prato inglese. Indovinate che cosa è venuto fuori? L'erbaccia. Non perché hanno seminato l'erbaccia, i semi dell'erbaccia c'erano già. È venuto fuori anche un po' di erba inglese, in mezzo all'erbaccia. Ma come è sicuro che se tu pianti un seme di olivo, verrà fuori un olivo? Perché Dio ha dichiarato in Genesi: ognuno produce secondo la sua specie. Per questo l'evoluzione è la più grande fallacia nel mondo. Perché Dio, la DNA, Dio che ha creato l'uomo, sapeva già che esseri umani producono altri esseri umani. Olive producono olive. Il peccato produce la morte, anche altri peccati. Quando Davide doveva essere in chiesa a pregare con i fratelli, a studiare la parola di Dio, lui era a casa a guardare un film pornografico o sull'internet. Perché quello è l'inizio, no? Non pensiamo un piccolo peccato non avrà le sue conseguenze. Perché lui ha visto Bathsheba, ha concupito Bathsheba e poi ha agito su quella concupiscenza. Poi ha chiamato lei, ha commesso adulterio, poi questo ha portato l'inganno, l'omicidio. E anche noi come credenti, se noi seminiamo del bene, abbiamo appena letto, se noi seminiamo la carne, noi raccoglieremo corruzione. Non è perché siamo salvati per la grazia che queste leggi non hanno più la loro forza. Hanno la loro forza. Se noi seminiamo la parola di Dio nella nostra mente, noi avremo una mente rinnovata. noi avremo una mente pura, noi avremo i pensieri di Dio. Se noi leggiamo cose non buone o guardiamo cose non buone, noi avremo pensieri non buone. Se noi seminiamo parole di incoraggiamento, parole di benignità ai altri, parole di gentilezza, cosa raccoglieremo? Parolacce? Noi raccoglieremo parole buone a noi. Se noi preghiamo per gli altri, indovinate che cosa succederà? Gli altri pregheranno per noi. Ma non perché tu li chiedi di pregare per te, perché è una legge spirituale. Se tu preghi per tante persone per te. Una volta c'era una persona che è venuta dalla nostra comunità, di un'altra comunità. Alla fine, secondo me, non dovevano lasciare mai quella prima comunità perché avevano problemi irrisolti e dovevano stare lì, in quel posto. E quindi alla fine ha portato i suoi problemi irrisolti qui in me. Era un po' qualche mese dopo il periodo che io sono stato malato di cuore in ospedale 3 anni fa. E questa persona mi disse: io vado via di questa chiesa perché non c'è amore. E bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Perché nessuno mi saluta, nessuno mi qua e là, nessuno questo e quello. E io ho detto a questa persona: non lo so, questa non è stata la mia esperienza in questa comunità. Perché io ho detto: io sono appena stato malato, tante persone mi hanno chiamato, mi hanno visitato, hanno pregato per me. Ho detto: forse tu non hai seminato qua. Perché noi raccoglieremo quello che seminiamo in mezzo a noi. Amen. Se noi seminiamo il bene, se noi seminiamo la parola di Dio, noi raccoglieremo benedizione. Se noi seminiamo, come questa persona, criticismo, lamentele, no? Questa persona che non è qui in mezzo a noi più, grazie al Signore, cioè tutto il tempo che era qua solo criticava, solo, e alla fine mi sono anche chiesto: ma perché sei venuto qua? Non capisco, non capisco. Perché è giusto che stiamo tutti con tutto il cuore. Ci sono altri. Noi non abbiamo la mania di avere migliaia di persone qua. Io preferirei piuttosto quelle che vogliono essere qua. Quelle che abbracciano la nostra visione. Noi non siamo perfetti, abbiamo difetti, dobbiamo crescere. Altre chiese hanno un'altra visione. No? Un grande corpo di Cristo, ci sono tante realtà. Ma anche noi come credenti, queste leggi spirituali, come funzionavano nella vita di Davide, funzionano anche nella nostra vita. Come funzionavano nella vita di Giacobbe, funzionano anche nella nostra vita. Se noi seminiamo lo Spirito, noi raccoglieremo una vita benedetta. Una vita di gioia, una vita piena. Una vita in cui sperimentiamo le meraviglie di Dio. Ma se seminiamo la carne, raccoglieremo la carne e la morte. E tocca a noi decidere: che vita voglio vivere? Una vita in Dio per lo Spirito? O una vita, no? Come Giacobbe, 20 anni. No, 20 anni in cui Dio dovevo, in un certo senso, uccidere quel furbacchione dentro la sua vita. E noi vedremo che Dio vincerà nella vita di Giacobbe. Siete convinti che Dio vincerà anche nella tua vita? Io sono convinto. Non ho mai vinto neanche una battaglia contro lo Spirito Santo. Finora. 29 anni che conosco Dio. E 29 anni ha vinto sempre Lui. Quindi ci conviene semplicemente arrenderci. E dire: Signore, fa di me quello che tu vuoi. Tutto quello che ho è tuo, tutto quello che sono è tuo. Amen.